24 mattino.
Martedì 1 aprile, sono le 8 e 16 minuti. Caro Paolo Mieli, buongiorno, eccoci.
Buongiorno a te, buongiorno agli ascoltatori. Sei stato bravissimo stamattina su Marine Le Pen e quindi mi risparmi di fare una lunga dissertazione su questa sua esclusione dai giochi elettorali e di aprire su un'altra cosa, su questa notizia che ha dato l'Economist, secondo la quale Zelensky avrebbe riunito una riunione particolare dei suoi collaboratori per indire le elezioni, che è quello che chiedono i russi, che chiedono anche gli americani, che lui aveva detto non potersi fare in tempi di guerra, ma siccome il suo consenso è cresciuto fra il 70 e l'80%, ha detto volete le elezioni? Sì. In realtà i russi quello che vogliono è l'eliminazione di Zelensky dalla scena politica, quindi le elezioni con vittoria di Zelensky complicherebbero la situazione, ma questo che è la notizia dell'Economist, ha fatto il giro di tutto il mondo. Zelensky ovviamente l'ha smentito, ha detto ma non abbiamo riunito nessun consiglio e non abbiamo preso nessuna decisione in proposito, però sui giornali americani e anche su quelli russi si discute, perché ho visto anche sul Moscow Times che cominciano a fare i calcoli che per eleggere il Parlamento ci vogliono 60 giorni, ma per le presidenziali ne servono 90, fanno i calcoli dei mesi. I suoi rivali sono perplessi, cioè Zaluzny, l'ex capo di Stato, l'ex comandante delle forze armate, che è stato destituito, come ricordi, nel 2024, e che è il candidato, secondo il New York Times, cioè, preferito dagli americani, da Trump, è esitante. Persino l'altro rivale, Poroshenko, mostra esitazioni. Comunque questa è la situazione, che c'è questa specie di contropiede annunciato di Zelensky, e questo qualcosa vorrà dire. Magari le elezioni non si fanno, ma cioè, poi per dare delle brevi notizie, mi è molto piaciuto, come al solito il Sole su queste cose insomma sta, guarda con attenzione l'articolo di Roberto Bongiorni sul fatto che in Siria si sta formando un governo molto poco inclusivo, molto poco soddisfacente, molto poco corrispondente a quelle che erano le aspettative. Vi invito a leggerlo. E quanto a Marine Le Pen, ti dico solo due dettagli che però hai già notato tu. Uno, che i giornali italiani danno poco rilievo lì l'accoglienza trionfale, la Le Pen fuori dai giochi finalmente, così, tranne uno, che è Mélenchon, il capo di France Insoumise, il capo del partito di estrema sinistra, che a questo punto assapora il boccone di poter essere lui il vincitore delle prossime elezioni, e quindi è stato molto cauto nei commenti, non è stato trionfalistico, dice che lui piacerebbe vincere per via giudiziaria, per via politica e non giudiziaria. E altra cosa che tu hai già detto su questo tema, vincere per via politica o per via giudiziaria, si sofferma un bellissimo editoriale di Antonio Polito sul Corriere della Sera, in cui si domanda se non sarebbe il caso, non solo in Italia ma un po' in tutto l'Occidente, di prendere in considerazione norme come all'epoca c'era, quando facevamo la Costituzione, l'immunità parlamentare, norme che facciano sì che i processi vanno avanti, sì, però poi non ci sono dentro l'ineleggibilità, che non si possono candidare, cioè non si escluda dal voto le persone che vengono coinvolte da questi processi, perché sennò si affida ai magistrati la possibilità di decidere chi sì e chi no, e soprattutto, e loro lo decideranno sicuramente in buona fede, e le prove saranno prove inappuntabili, però se lo fanno una, come è stato in Romania, due, come in Francia, se lo fanno, sono casi molto diversi tra loro, non mi fate tutte le obiezioni che già ben conosco, però se cominciano, oppure si è provato a farlo anche negli Stati Uniti, se, in Brasile, se si comincia ad andare su quella via che il candidato odiato, il candidato che è bersagliato, accusato di essere filorusso, viene regolarmente escluso dalle elezioni con processi 1, 2, 3, 4, 5 volte, mina la credibilità dei processi democratici. Se, ripeto, i giudici avranno sempre ragione, ma mi sembra che le osservazioni intelligenti di questo editoriale di Ippolito vadano tenute nella giusta considerazione. Per quello che riguarda l'Italia, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni esulta perché c'è stato un via libera di Bruxelles al cosiddetto decreto Albania, che viene giudicato in linea con la UE, e la Meloni ovviamente esulta. Però, mentre esulta per questo, ha poco da esultare per il fatto che Salvini spinge sull'acceleratore delle critiche. Anche ieri ha fatto fuochi d'artificio sulla Le Pen, e insomma ci sono segnali sotto questa esultanza di scricchiolio della maggioranza. Fra questi segnali di scricchiolio te ne segnalo uno particolare, il bisticcio, che il Domani sta facendo una campagna, perché sono articoli uno dietro l'altro, su Crosetto, sul ministro Crosetto, la saga degli affitti, condannato per una casa di pregio. Nel 2022 il Tribunale di Roma, uno l'aveva fatto ieri, uno lo fa oggi, ma insomma si capisce che, non so come dire, il ministro Crosetto, che fu il primo a dire che c'era qualcosa che non andava nell'esercizio della giustizia contro di lui, beh, insomma, insiste su questo. Scusami la tosse, insiste su questo concetto. Quanto alle cose del PD, lì ce ne sono varie, sono tutte reazioni al caso.
Tutto bene, Paolo? Tutto bene, sì. Oh, il PD che ti fa tossire. Quando andiamo sulla politica italiana ti viene l'allergia, e quindi è così.
Mi viene una certa allergia. Ti segnalo solo due o tre cose prese dal Fatto Quotidiano. Uno, un articolo di Lorenzo Giarelli che segnala che Calenda sarà così polista, terzopolista e tutto quello che vuoi, però si presenterà poi insieme al centrosinistra a Genova, a Ravenna, alla Messa a Termine, un sacco di posti, e dice, ma insomma, ci vuole un chiarimento ora anche di carattere nazionale. Poi
Paolo, a livello locale si fanno delle intese che non necessariamente sono replicabili a livello nazionale, no? È una vecchia storia.
Sai come si fa a livello locale? Basta dire, no, qua il candidato mi piace, candidato che è di mio gradimento. Poi, a proposito, invece, un articolo di Vanda Marra segnala tutta una manovra della Schlein, per cui tutto questo accanimento contro Pina Picerno, che effettivamente è stato bello vivace durante la settimana, sarebbe anche ispirato da lei, non è detto in maniera così esplicita, ma mi è consentito dirlo in maniera esplicita, perché Siccome a un certo punto si porrà il problema nell'alternanza di dare la presidenza del Parlamento europeo a un membro del Partito Socialista Europeo, e siccome il partito più forte è quello italiano, anche se credo che questa volta aspetterebbe uno spagnolo, lei vorrebbe che al posto dell'Apicerno, che è attualmente vicepresidente del Parlamento Europeo, andasse Camilla Lauretti, che è una sua fedelissima, forse è la personalità più che le è più vicina, che, come ho segnalato più volte, compare sempre al suo fianco. E ovviamente, sempre a proposito di queste cose, c'è chi, perché il gioco delle parti è questo, che Calenda ha preso le posizioni del centro, mentre con libri, dichiarazioni quotidiane su televisione dappertutto, Renzi si è accucciato dietro la Schlein. Ma il capogruppo alla Camera del Movimento 5 Stelle, Riccardo Ricciardi, in una scovato da Daniela Preziosi, sempre sul Domani, che è bravissima, una di quelle che seguono le cose del PD in maniera più attenta e accurata, gli ha strappato questa dichiarazione a proposito di Renzi: se ci troviamo Renzi in quella stanza non entriamo neanche, è la stanza dove si decide. Quindi, per quanto si sia accucciato lì, non fa che parlare male della Meloni, insomma, ti ripeto, è irrefrenabile Renzi nell'antimelonismo e nel filo schleinismo. Ha superato persino me nel filo schleinismo, e per questo io ne parlo con una certa irritazione.
Sì, è fastidioso, ti ruba il posto.
Ma insomma, sì, mi inquina il mio coso. Per carità, poi Riccardo Ricciardi è il personaggio nuovo del Movimento 5 Stelle, anche lui molto presente in televisione. Oggi c'è un'intervista a Giuliano Santoro sul Manifesto, in cui dice: l'immagine dell'altro giorno in cui Calenda, Meloni, Crosetto e Picerno si scambiano, eccolo là di nuovo, Picerno, si scambiano sorrisi, è emblematica, l'immagine del partito del riarmo. A proposito del partito del riarmo, il fatto di questa settimana sarà la manifestazione di sabato, non ti dico niente, però sabato c'è una manifestazione di 5 Stelle.
Non ti ho detto nulla. No, infatti.
E questa manifestazione è importantissima, perché ovviamente si misurerà rispetto all'altra manifestazione, quella di Piazza del Popolo di 2 sabati fa. Loro prevedono prudenzialmente, quella manifestazione ebbe 50.000 partecipanti, qua dicono loro, dalle indiscrezioni che prendo dal Fatto Quotidiano, 15.000, ma sono, quando uno dice 15.000 spera almeno in 45.000, è un modo di dire per poi annunciare trionfalmente. Marcello Sorgi scrive sulla Stampa un articolo molto spiritoso, dice: ma che problema c'è, fate come D'Alema, che nel 1999 autorizzò i raid sulla Serbia e poi andò alla Marcia della Pace di Assisi, che si celebra ogni anno. Lì c'è una scuola.
D'Alema lo mettono sempre in mezzo, però, guarda che veramente è una cosa.
Inaccettabile. Come capacità politica. Si sono molto seccati della TikToker, che sembra che tutti quelli che ci saranno, più dei 15.000, li porta alla TikToker, e annunciano che molto probabilmente ci sarà il professor Alessandro Barbero. E stasera ci dovrebbe essere una bomba termonucleare, perché da Flores Michele Santoro dovrebbe annunciare che lui partecipa a questa manifestazione, sì, a cui hanno dato l'adesione Luciana Castellina, Luigi Ferraioli, un altro, sì, professore.
Sì, si risentiranno, si risentirà perché hai utilizzato l'espressione bomba, naturalmente, però va bene. Sì, però il concetto
bomba è... per modo di dire, hai ragione tu. Bomba è un modo di dire, però insomma sarà un annuncio clamoroso, perché sai, lui si porta quei manifestanti del teatro Ghione, ti ricordi tutte le manifestazioni, insomma ha un'antica, ha un primato pacifista, e quindi la presenza in piazza di Michele Santoro sicuramente porterà cose. Non ci sarà quasi sicuramente la Schlein, ma manderà una ricca delegazione del PD, come del resto ha mandato una delegazione del PD anche al congresso di Calenda. E a questo punto mi sono posto una questione osservando Prodi, perché Prodi ha annunciato, dopo tutta questa settimana di disavventure di cui non voglio più parlare, tutta la storia di Lavini e Orefici, ha annunciato che lui il 6 aprile, cioè il giorno successivo, tornerà a Bologna a parlare alla manifestazione indetta dal sindaco Lepore. Non so se andrà direttamente, visto che Bologna è la sua città, o per un video, e mi sono fatto delle domande su così, il modo di uscire di scena delle persone che sono in età, diversa età, però ognuno ha il suo modo. Prodi, quello di tornare alla carica, metterà il tema che gli è più caro, che bisogna aprire la Cina, i mercati cinesi, che l'Europa deve rivolgersi alla Cina, e dirà delle cose di assoluto buonsenso, le dirà con calma, non si farà influenzare dalle cose mandate in onda ieri sera da Giletti, che sono quelle che ho già raccontato ieri, perché l'aveva annunciato. Altri personaggi che escono di scena, hanno trovato un modo di uscire di scena singolare, è l'ex Viro Star, così lo chiama Patrizia Flores Reiter sulla Verità, Bassetti, il quale invece, per come modo di uscire, si dà alle televendite e appare in pigiama per uno spot a un hotel di sua moglie. Ti ricordi, fu un personaggio
Però Bassetti ha 54 anni, dai, non me lo puoi paragonare a Prodi.
Non è, ti ho detto, differenti età, e parlo di uscite di scena, non di, uno può uscire di scena anche a 40 anni, scegliere, dice, per esempio, non so, Santori, l'ex leader delle sardine, uscite di scena garbatamente col frisbee,
lo stadio del frisbee, come è andata
sempre lì col frisbee, non se ne parla di più. Anche Jasmine Cristallo credo che invece andrà alla manifestazione pacifista, perché è più attrezzata. Ma fra i modi di uscire di scena più simpatici, io oggi do il primato, la medaglia d'oro a Pierluigi Bersani. Che ha fatto Pierluigi Bersani? Ha annunciato che parteciperà a teatro a Milano a una PS, uno spettacolo che si chiama Basta Poco, di Antonio Cornacchione, e tra gli attori ci sarà anche Bersani. Nella commedia di Cornacchione, Palmiro è un tipografo sull'orlo del fallimento, di provata fede politica, vive in una casa popolare. Quando viene sfrattato perché l'appartamento viene assegnato a una famiglia rom, Palmiro è tentato di rinnegare i propri ideali politici, ma il fantasma del padre, e qui interviene Bersani, fa la parte del fantasma del padre, lo sprona a non venire meno ai propri principi. Mi sembra una cosa molto divertente, molto simpatica, e ti vorrei fare osservare che Bersani, con le sue presenze in televisione bonarie, ironiche, insomma, io non ho mai più trovato una persona, neanche Tommaso Fiore di Forza Nuova, che parli male di Bersani, che dica che è inelegante. Insomma, Bersani ha trovato la formula geniale per uscire dalla scena, dire le cose che gli interessa dire in politica ed essere ironico, autoironico, Forse dovendo seguire un modello piuttosto che quello del pur giovane Bassetti, pur giovanissimo sì. Bassetti.
Preferisci quello di Bersani.
O anche di quello di Prodi, più iracondo di Prodi, sceglierei quello di Bersani e di andare fra Floris, La Gruber e Cornacchione e di fare anche ironia su se stesso, che non fa mai male.
Vedi?
Tutto
bene.
Qui.
Grazie Paolo anche per gli insegnamenti di vita. Ci sentiamo domani mattina.
Vabbè, sono le mie riflessioni mattutine.
Ciao.
Tra un colpo di tosse e un altro. Ciao.
Ciao Paolo, a domani. Ciao.
24 mattino.
Io vivo in Italia. Ho deciso di rimanere qui perché amo il luogo in cui vivo. Ma effettivamente non ci sono prospettive di crescita. Se guardo i miei coetanei che hanno deciso di rimanere, possono avere figli solo se hanno un lavoro in un luogo pubblico e quindi possono permettersi di effettivamente badare a loro, oppure se lavorano nel privato hanno dovuto lasciare il lavoro, in molti casi chiaramente le donne, il mondo del privato ma anche del pubblico, diversamente resti dove sei.
Ormai strutturalmente funzioniamo su interinali che non prendono i ragazzi per picchi di produzione, ma in maniera strutturale è assolutamente vergognosa e deprimente per i giovani. Quindi se io so che passo da un posto all'altro ogni 6 mesi, 8 mesi e vengo trattato come un accessorio numerico, di conseguenza capisco che per me in questo paese non c'è nulla. E la domanda che si fanno i ragazzi è: perché? Perché?
C'è anche questo, non c'è solamente questo, il ragionamento sul motivo, per i ragionamenti sui motivi per i quali, e il dato è di ieri dell'Istat ed è quello sul quale stiamo tornando da stamattina alle 6.30 quasi ininterrottamente perché ci pare centrale, il dato è questo più 36% tra il 2023 e il 2024 che ha lasciato l'Italia, 155.000 persone, una crescita spaventosa, delle quali una larga maggioranza sono giovani, tra i quali giovani una larga maggioranza sono lavoratori qualificati. Ebbene, questo è il grande tema che ci dobbiamo porre insieme ai dati forniti ieri dalla stessa Istat, dallo stesso Istat che riguardano la natalità, ed è quello di cui parliamo questa mattina. Ci sono i salari, ma non ci sono solamente i salari, lo testimoniava il primo messaggio dell'ascoltatrice, ci sono le prospettive di crescita, ci sono le prospettive in merito al paese, cosa si pensa, dove andrà il paese. Buongiorno Maria Anghileri, presidente dei giovani imprenditori di Confindustria, benvenuto ai nostri microfoni, eccoci.
Buongiorno, grazie.
E il nostro Sergio Nava, anche Sergio Nava di Radio 24, come sapete è autore di 2 libri sul fenomeno degli expat, se ne occupa da quando è giovane. Scusa Sergio se la metto un po' così, però
ciao,
buongiorno, è un po' questa la sostanza. Nel 2009 ha pubblicato La fuga dei talenti, poi ha fatto la trasmissione Giovani Talenti che si occupava esattamente degli expat, adesso firma una trasmissione che si chiama Generazioni Mobili, in onda il sabato alle 14 ed è la prima guida pratica on air esattamente sull'espatrio. Anghileri, vengo da lei perché vorrei ragionare un po' più largamente. Certo c'è la questione dei salari che vi riguarda, ovvio, come imprenditori, ma probabilmente c'è anche qualcos'altro, però da Sergio Nava io vorrei capire come se hai visto evolversi il fenomeno, visto che lo osservi da tanti anni.
Simone, l'ho visto evolversi male, perché quando ho cominciato nel 2010, sono passati 15 anni, giustamente hai detto, ha cominciato quando era giovane lui, ora non lo sono più, però c'erano esattamente gli stessi problemi. Le lamentele, le critiche che ho sentito nei messaggi che hai appena mandato in onda erano esattamente gli stessi. Cosa è successo nel frattempo? Solo un tentativo che è stato fatto con una legge che si chiamava Controesodo del 2010 di fornire incentivi fiscali a chi tornava in Italia. Questa norma ha subito varie correzioni nel corso degli anni e poi con l'ultimo governo, il governo Meloni, è stata anche un po' smantellata, diciamo così. C'è un gruppo, si chiama Gruppo Controesodo, che rappresenta questi diciamo, impatriati, giovani che, o comunque professionisti, sono tornati, dicono fino al 2023 grazie a queste norme sono tornate 48.000 persone, 48.000 professionisti, però loro stessi denunciano il fatto ormai questa norma è ben poco attrattiva, quindi quel poco che si è fatto lo si è sostanzialmente smantellato. La domanda mi pongo è: di fronte a numeri così, a un'emergenza così, mi aspetterei un consiglio dei ministri, mi aspetterei se ne parlasse in Parlamento e non solamente sui media. Vedo ben poco, si parla tanto di immigrazione, si parla poco di questa immigrazione qualificata, questa è la vera emergenza.
Sì. Associerei a questo, a questi dati, un altro dato, perché uno può anche ragionare sul fatto, e qualche ascoltatore ce l'ha scritto, che è giusto che i ragazzi si vadano a fare un'esperienza all'estero, posto che possiamo definire estero l'Europa naturalmente. Il problema è quanto poco attraiamo noi i giovani. Le indagini che sono state realizzate indicano che siamo tra gli ultimi posti, solo un 6% dei giovani rispondenti interpellati dice che vorrebbe venire a lavorare in Italia. Anghileri, qual è la vostra lettura?
Sì, sono molto d'accordo con questa sua ultima affermazione. Il problema non è tanto che i giovani decidono di lasciare l'Italia, ma soprattutto che poi non tornano. Quindi noi dobbiamo chiederci che cosa fare per far sì di attrarre gli expat e di far star bene chi decide, e per fortuna sono tanti, anche di rimanere in Italia. Noi diciamo subito che i giovani hanno bisogno di opportunità e non di aiuto. Aiuti o sussidi. Il primo grande problema è che c'è un divario tra la domanda e l'offerta di lavoro. Nel 2023 le aziende, gli imprenditori cercavano circa 670.000 tecnici tra diplomati ITS e laureati STEM. Ecco, ne abbiamo trovati meno della metà. Un altro dato interessante che è proprio uscito ieri da un'indagine sulla produzione industriale fatta dal centro studi di Confindustria dice che più di un terzo degli imprenditori ha dichiarato di trattenere la forza lavoro anche in presenza di un calo della produzione, e questo perché proprio per il timore poi di non trovare i profili giusti nel momento in cui la produzione riparte. Questo ci deve far riflettere soprattutto sul problema della formazione. Noi insistiamo come giovani imprenditori che bisogna ripartire dalla formazione, dalla scuola. Secondo la rivista Nature, tra le 50 università migliori al mondo nelle discipline STEM, solo 3 sono nell'Unione Europea, 21 negli Stati Uniti, 15 in Cina. E quello che ci deve far riflettere, soprattutto sulla Cina, è che quel dato nel 2000 era 0. Quindi in poco più di 20 anni, con evidentemente un progetto di investimenti, di crescita, di innovazione, la Cina è riuscita a scalare i ranking mondiali nelle università STEM, che sappiamo poi sono quelle che formano i profili che trovano poi carriere più gratificanti anche in termini di salari.
Allora, abbiamo una breve pausa, poi torniamo da Sergio Noi, e poi voglio tornare da Anghileri per parlare di quello che è la grande questione che viene sottoposta anche da molti ascoltatori che ci stanno scrivendo, che è quella dei salari. Una pausa.
24 mattino.
Io ho 64 anni e credo che questo sia un paese per vecchi. E se hai una laurea e sei specializzato, te ne vai, perché fuori vedi la speranza. Qui, se sei giovane, la speranza che avevo io a 30 anni non ce l'hanno più. Questa per me è una delle grandi ragioni.
Ed è questo un tema, poi ripeto, con Anghileri toccheremo anche la questione dei salari che viene sollevata da molti, però questo, Sergio, è, mi sembra, un tema di fondo che ha una forza forse non pari a quella, no, del riconoscimento economico, che però c'è oggettivamente, e tra tutte le persone che ha intervistato in questi anni immagino che questa cosa si percepisca.
Sì, Simone, diciamo, il movimento che ho notato in questi anni, con gli anni meglio, è stato che da un atteggiamento di forte denuncia, forte rabbia, che un po' traspariva anche dall'ultimo messaggio, si è passati, e questo è un messaggio positivo che voglio lanciare, a una maggiore consapevolezza, soprattutto a parte giovani, sulla necessità di andare a formarsi e fare esperienza all'estero. Prima era solo rabbia, dire mi state cacciando in qualche modo, non mi state dando scelta, devo andarmene, comunque vado, studio fuori, faccio un'esperienza fuori, e intanto mi internazionalizzo, mi professionalizzo ulteriormente, poi si vedrà. Quindi c'è una maggiore maturità, secondo me, e una maggiore consapevolezza di dover dare un boost, in qualche modo, una crescita ulteriore al proprio curriculum. Però questo sostrato purtroppo resta, cioè il fatto di non vedere salari gratificanti, non vedere a volte condizioni di lavoro contrattuali gratificanti o troppo precarie, spingono fuori. Ora, sì, quello che voglio dire è anche un'altra cosa. Se vediamo dove vanno i nostri connazionali, Germania, Spagna e Regno Unito, sta scendendo il Regno Unito perché c'è un grosso problema di visti, praticamente si è chiuso dopo la Brexit, e anche gli Stati Uniti e altri paesi stanno diventando più difficili. È un'occasione di trattenere talenti, trattenere personale qualificato qui, e va sfruttata, ma va sfruttata al massimo.
Sì, senza contare che abbiamo un'altra grande occasione di attrazione dei talenti, che è una parte di un desiderio di fuga che emerge ormai dai sondaggi, anche dagli Stati Uniti, da un pezzo degli Stati Uniti nell'ambito soprattutto della ricerca scientifica. Messaggio da Giulia, vive a Copenaghen, viene da Milano, expat da 10 anni, ne ha 31, lavora nell'ambito della consulenza. Dice: non mi trasferirei mai nella filiale italiana perché c'è generalmente una cultura del lavoro spesso tossica, molto gerarchica, poco incentivo economico e molta poca internazionalizzazione e diversità, tutti i fattori che riscontro quando lavoro da casa a Milano per le festività. Dunque questa è la parte anche fuori dai salari, ma sono anche elementi che coinvolgono, Anghileri, l'organizzazione aziendale, come vengono gestite le aziende, non tutte naturalmente, no? È chiaro che poi ognuno c'ha la sua, però una cultura del lavoro e del modello di organizzazione italiano che esiste e che può essere problematico.
Sicuramente gli interventi che abbiamo ascoltato hanno a che fare con il tema della produttività, oltre che a quello dei salari, che sono due temi sicuramente interconnessi. Noi dobbiamo fare un'analisi e distinguere tra settori, perché il problema della produttività riguarda meno l'industria in senso stretto, più il settore dei servizi, soprattutto quelli a basso valore aggiunto. In particolare nell'industria i salari e la produttività sono cresciuti in parallelo di circa il 15-20% dal 2000 al 2019, in modo quasi speculare a Germania, Francia e Spagna. Il problema è appunto invece nei servizi, dove sia i salari che la produttività del lavoro sono rimasti stagnanti per circa 20 anni. Ma io vorrei allargare un po' lo sguardo. Il tema della produttività riguarda tutta l'Europa, a che fare col tema dell'innovazione. Pensate che dal punto di vista della spesa, delle risorse impiegate per la ricerca e sviluppo, l'ammontare è simile in Europa e negli Stati Uniti. Che cosa cambia? Che negli Stati Uniti la spesa viene gestita in maniera efficiente da un'agenzia unica, l'ARPA. In Europa è divisa nei 27 stati. E il risultato poi si ripercuote sulle imprese e sull'innovazione, perché se noi guardiamo alle tre imprese che investono di più in ricerca e sviluppo oggi negli Stati Uniti, sono tutti nel settore del tech, mentre in Europa sono sempre nel settore delle automotive come 20 anni fa. Quindi non c'è stata un'evoluzione nei settori a più alta innovazione, che poi sono anche quelli a più alta produttività.
Sì, e sono quelli poi che riescono ad offrire, esattamente per questi motivi, esattamente perché portano avanti l'innovazione, anche appunto salari più alti, condizioni di lavoro diverse, situazioni nelle quali appunto c'è un maggior premio del merito, della competenza e via dicendo, e quindi con la capacità di attrarre le persone all'interno del loro ambito. Grazie ad entrambi, Maria Anghileri, presidente dei giovani imprenditori di Confindustria, Sergio Nava, il nostro Sergio Nava, lo trovate in onda il sabato alle 14 con Generazioni Mobili, ma naturalmente anche un podcast con così come questa trasmissione. Se vi siete persi qualche passaggio, la trovate in podcast sull'app di Radio 24 e su tutte le principali piattaforme. Ci risentiamo domani alle 6:30. Un grazie a tutta la squadra: Calmero Lauricella, Marco Santoro, Alessandro Marco Tulli, Giorgio De Luca, Margherita Ina, Luca Ferrero. Un grazie a tutti voi per l'ascolto, per gli interventi e tutto il resto.